Salve a tutti, ciao, sono Francesco, sono qua per la trasmissione dalle ore 19 alle ore 20 di Magia, Astroneria, Paganesimo e appunto abbiamo fatto la trasmissione già dalle ore 15 alle ore 16:30, ricordiamo un paio di cose. La settimana scorsa avevamo annunciato la avvenuta partenza da un portale della Federazione Pagana in cui era possibile raggiungere tutti i siti. L'indirizzo internet è www.federazionepagana.com, Federazione Pagana tutta una parola, e da lì potete accedere a tutti quanti i siti che sono collegati con questa trasmissione, siti dell'Istituto Meteorologico di Studi Politeisti e siti di Claudio. Troverete addirittura, per chi vuole, le tracce in formato MP3 della prima trasmissione del novembre del 96, che fu appunto la prima trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo, che andò in onda su Radio Gamma 5. Perciò questo appunto è un passaggio importante, è un servizio fondamentale perché permette di creare un coordinamento di tutto il materiale che abbiamo pubblicato su internet. Questa settimana si è aggiunto un altro fattore più importante ancora, che è l'avvenuta legalizzazione e completamento della costituzione legale della Federazione Pagana. La Federazione Pagana appunto è un'iniziativa di tipo religioso, è sorta dopo lunghi anni di questa trasmissione in maniera tale da poter pensare di organizzare, coagulare, organizzare e cercare di dare un ulteriore sviluppo al paganesimo in Italia. Dopo alcuni mesi di lavorazione, dopo l'incontro del 25 ottobre, si è completato appunto in questa settimana la prassi legale per la Costituzione e di conseguenza dal 17 dicembre del 2002 è costituita ed è attiva ed è legalmente riconosciuta la Federazione Pagana con intenti puramente religiosi. Bene, questo è un grande passo. Logicamente la funzione della Federazione Pagana è una funzione religiosa che va a definire il paganesimo. La funzione appunto della Federazione Pagana è sempre in ambito dei concetti di libertà, di affermazione dell'individuo e mai di sottomissione e mai di rinuncia della propria capacità di intendere, di volere, al contrario di quello che fanno i monoteisti. Ed il come siano uguali tutti i monoteisti è il tema che vorremmo affrontare questa sera. Ecco, io vorrei partire con una poesia. E abbiamo sentito che ultimamente alcune affermazioni di un rappresentante del monoteismo, soprattutto del monoteismo della Chiesa Cattolica, che parlava del disgusto di Dio o del silenzio o della lontananza di Dio. Ecco, io vorrei leggere una poesia che ha a che fare con questo. La poesia si chiama Il male. Mentre gli sputi rossi della mitraglia fischiano tutto intorno per l'infinito azzurro, e scarlatti o verdi, presso il re che non fa scherno, che ne fa scherno, crollano i massi battaglioni nel fuoco, mentre una spaventosa follia li spriciola e di 100 migliaia d'uomini fa un cumulo fumante. Poveri morti nell'estate, nell'erba, nella tua gioia, o natura, che facesti questi uomini santamente. C'è un Dio che ride dalle tovaglie damascate, dagli altari, all'incenso, ai grandi calici d'oro, che nel dondolio degli Osanna s'addormenta. E si sveglia quando, delle madri raccolte, nelle angosce piangenti sotto la vecchia cuffia nera, gli danno un grosso soldo legato nel loro fazzoletto. È una poesia di Arthur Rimbaud, è stata scritta nel 1800, e dice chiaramente che questo Dio dei monoteisti ha sempre dormito. È sempre stato distante, non è mai esistito. Quello che è esistito del Dio dei monoteisti è l'immagine, la falsificazione, quello che è stato detto. Il Dio dei monoteisti è silenzioso e silente soltanto perché sono solo parole che dicono della sua esistenza. Il Dio dei monoteisti non ha creato nulla e non è nulla. Il Dio dei monoteisti è soltanto l'ennesima volontà di imporre la sottomissione all'uomo. E di conseguenza questo è l'attività di ogni monoteismo. E vorremmo appunto percorrere questa esperienza del monoteismo come follia usando un tema molto importante. Siamo in un periodo in cui ci si viene a raccontare le fantonie, le palle del Natale cristiano, del Gesù Cristo, e si parla moltissimo, in modo di dire, della madre di Dio, del madre di Gesù Cristo, che era vergine, immacolata. E si impone appunto questa condizione di verginità come una condizione assoluta, in quanto le donne non possono possedere una loro sessualità. Ma vediamo cosa comporta per le donne la presenza di una visione monoteistica che è cristiana, cattolica, islamica, ebraica. Benissimo, noi abbiamo che i vari rappresentanti delle religioni fanno le campagne contro le campagne per il controllo demografico e non si occupano di altre cose. Proprio in questo periodo sta partendo una campagna internazionale contro le mutilazioni ai genitali delle donne. Questa è una prassi criminale, e criminale è usare delle parole tenui, che però nessuna religione monoteistica si sente di condannare. Prendo delle informazioni, dice l'Organizzazione Mondiale per la Salute, valuta che siano circa 130 milioni le donne che negli ultimi anni hanno subito qualche forma di mutilazione sessuale. E dice chiaramente perché viene compiuta questa mutilazione sessuale. La mutilazione sessuale rende l'esperienza del sesso per queste donne una procedura umiliante e punitiva. Cos'è che porta? Sto leggendo ad esempio un intervento di una giornalista. Dice il riferimento a questa pratica è dovuto sempre a una visione religiosa, soprattutto alla religione monoteista. Alla visione religiosa monoteista, cioè il monoteismo, ricordiamo sempre, sono i tre grandi monoteismi più le loro varianti, le loro follie. E questa prassi non viene condannata da nessuna religione monoteista e viene portata avanti in tutte le religioni del monoteismo. Benissimo, allora abbiamo appunto che nessuno interviene in questo quando abbiamo grandi proteste sulle campagne appunto di pianificazione demografica. Ma prendiamo sempre un altro riferimento di chi si rende conto di quale sia appunto la follia monoteista. Un'autrice americana, Erika Jong, abbastanza famosa e conosciuta, dice: queste forze non sono affatto limitate all'universo musulmano. Purtroppo il fondamentalismo cristiano e l'ortodossia ebraica sono percorsi dello stesso virus misogino che nega tutti i principi democratici ereditati nel XVIII secolo dall'illuminismo. Cioè, questa autrice dice chiaramente: queste forze non sono affatto limitate all'universo musulmano. Purtroppo il fondamentalismo cristiano e l'ortodossia ebraica sono percorsi dello stesso virus misogino. E questa è un'autrice di notevoli capacità che si rende proprio conto di dove risiede veramente il problema nel monoteismo e nel proprio fondamentalismo. Ma questa non è una delle tante voci che dicono questo. C'è stato anche un richiamo di attualità col discorso del concorso di Miss Mondo in Nigeria, che ha avuto tutta una serie di polemiche. Ricordiamo che contestare il concetto di Miss Mondo, che poi era una cosa abbastanza commerciale, si sono aggiunti in Nigeria i cattolici, i musulmani, poi si sono ammazzati fra di loro. Benissimo, noi sappiamo che era una funzione puramente commerciale, però rappresenta sempre un qualcosa di non impositivo e perciò le persone lo possono fare. Sull'argomento appunto della bellezza, più in generale del femminismo, della femminilità, si è pronunciata anche una grande femminista americana che è Camille Paglia. E Camille Paglia scrive e dice: in realtà il concorso di bellezza come simbolo della concezione occidentale è antico come il giudizio di Parite, che assegnò il premio alla dea dell'amore. Tuttavia, tutta la tradizione greco-romana nella bellezza e nello sport si basa sulla glorificazione del corpo sensuale. Il punto è che quando la religione giudaico-cristiana o islamica che sia esaltano lo spirituale al di sopra del visibile, limita e sminuisce l'umano. La bellezza è transitoria, dunque preziosa. Il concorso di bellezza cercano futilmente di misurare la grazia, l'eleganza, il fascino. Non degrada la donna, né celebra il mistero e il potere sessuale. Questa è una femminista che scrive, ma dice chiaramente: c'è una distanza, c'è una separazione, c'è un abisso incolmabile tra due visioni del mondo, tra due visioni religiose, il monoteismo. E lei dice chiaramente: pensate quanto è fondamentale il concetto di bellezza che risiede appunto nelle culture non monoteiste. In realtà il disprezzo per tutti gli uomini e in particolare per la donna avviene all'interno, e dice la Paglia, Camille Paglia, una femminista: il punto è che quando la religione giudaico-cristiana o o islamica che sia, esalta lo spirituale al di sopra del visibile, limita e diminuisce l'umano. Cioè, anche questa autrice, che io non so quali siano i suoi riferimenti religiosi, comprende che non esiste differenza tra il fondamentalismo cristiano e il fondamentalismo ebraico o quello islamico. Sono sempre monoteismi e i monoteisti devono sempre disprezzare qualcosa, devono sempre negare qualcosa, devono sempre essere offensivi e minacciosi, devono sempre impedire agli altri di fare. Ma ricordiamo che questo comportamento misogino, antifemminile e violento appartiene solo al monoteismo. E non è che nell'antichità non monoteista le cose fossero uguali, erano ben diverse, perché noi vediamo ad esempio adesso nel Natale le varie carnevalate che ci sono. Scusate. Appunto, vediamo nel Natale le varie carnevalate che ci sono, e appunto abbiamo uno dei comportamenti classici che è proprio il comportamento in cui vediamo l'allattamento che viene visto come una funzione biologica, in cui appunto la donna è soltanto una fattrice che poi appunto è vergine e tutte le altre cose, ed è appunto marginale, non può influenzare niente. Nelle civiltà e nelle culture non monoteistiche le cose erano ben diverse ed erano create su un altro specchio, su un altro spettro. C'è stato e c'è appunto recentemente la mostra dei faraoni sull'antico Egitto a Venezia, e c'è una bellissima statua in cui Iside allatta il re, cioè nel senso che non abbiamo una scena della natività in cui il bambino per necessità deve essere allattato, ma abbiamo appunto Iside che è una dea che allatta il re, e un re che noi ci rappresentano i faraoni sempre con la visione biblica che erano assoluti, violenti, che in realtà questo non era. Questo re non ha problemi nel farsi raffigurare che viene allattato da una divinità. E viene allattato da una divinità in epoca adulta. Viene appunto allattato da una divinità e lui è adulto. E lui, facendosi raffigurare in questa statua, che appunto io consiglio di andare a vedere nella mostra appunto a Venezia sui faraoni a Palazzo Grassi fino al 1 gennaio 2003, c'è questa bellissima statua di Iside che allatta il re. Questo è chiaro che l'implicazione è ben diversa, cioè lo stesso re, che era il massimo esponente politico di quello Stato, non aveva problemi nel farsi raffigurare come lui cercasse il contatto con il divino e come il divino lo alimentasse e gli fosse utile. Eppure, questi faraoni nella Bibbia, gli antichi egiziani, sono sempre disprezzati dalla Bibbia. E il Dio dei cristiani non si crea problemi nell'esterminare i primogeniti, solo perché logicamente vogliono essere loro a decidere la loro esistenza. Certo, sappiamo che questo non è avvenuto, però il racconto biblico è sempre un racconto criminale di violenza e di sopraffazione. Benissimo, noi abbiamo questo esempio che appunto in antichità in un paese che adesso la maggioranza è islamica, prima la cultura che non era monoteista era diversa ed era anche diverso il rapporto con le donne. Ma questo non l'abbiamo soltanto nel vicino Oriente, l'abbiamo anche nell'antichità. Ad esempio è uscito un articolo che parla dell'antica Bactriana, che appunto era l'Afghanistan, e dice che 4.000 anni prima del burka c'erano delle bellezze afghane, non c'era il problema di raffigurare il femminile, di avere delle divinità femminili, di avere quelli che vengono chiamati idoli, in cui si cercava di porre la bellezza, di rappresentare un qualcosa di importante, di bello, e non c'era il pregiudizio o il problema di raffigurare una donna, perché la donna come l'uomo avevano diritti, avevano possibilità, vivevano all'interno della comunità, erano dei componenti della comunità e di conseguenza aveva lo stesso diritto dell'uomo, è solo che in campi diversi. Ma questo non l'abbiamo soltanto appunto in Oriente. Ultimamente si è molto parlato ad esempio dei Veneti, e ci sono state appunto anche le mostre di Paleo-Veneti, e pensate che una delle divinità basi del culto dei Veneti era Reitia, era una divinità femminile. Perciò un popolo che in quel periodo era distante, per fortuna, sia dal punto di vista storico, mentale, culturale, i Veneti dal cristianesimo che veniva dai bassi fondi della Galilea, era lontano da concepire la visione, quella visione monoteistica che arriva sempre dai bassi fondi della Galilea, dalle discariche spirituali appunto della Palestina, e hanno un riferimento divino che è una donna, che è una dea. Ma questo non è soltanto nella raffigurazione, perché nelle sue recenti scoperte archeologiche, ad esempio io prendo un articolo che è vecchiotto, che di domenica 21 ottobre 2001 della Repubblica, e dice la donna manager di 2000 anni fa, il nord-est, il miracolo viene da lontano, e si parla delle scoperte in cui esisteva un'imprenditoria femminile, e dice potente, ricca, forse single, la storia di Nerca, nobildonna vissuta ad est nel III secolo avanti Cristo, stupisce ancora oggi. Pensate appunto a questa, una donna che organizza, che è ricca e che forse è single e non si creano problemi, non ha il problema di convivere con gli altri, e gli altri, i veneti che gli sono attorno, trovano normale che lei possa fare questo. E con l'arrivo del monoteismo, e con l'arrivo della follia monoteista, delle religioni che vengono dai bassi fondi della Galilea, che le donne vengono discriminate. Ma la nostra cultura antica, il nostro riferimento, è un riferimento più profondo, è un riferimento di libertà, in cui tutte le persone di una comunità vivono all'interno di questa comunità e nessuna viene discriminata. Ma basta pensare che anche recentemente il Corriere del Veneto, parlando sempre di Reitia, dice una cosa fondamentale. Dice, nel Veneto antico la scrittura era il femminile, e lui cita sempre Reitia, perché ricordiamo che nel Panteon Veneto la divinità principale, che almeno si conosca, era una donna, e questo non ha rappresentato un problema, non l'ha rappresentato per i Veneti, non l'ha rappresentato per i Romani. Il fatto che delle donne fossero rappresentate l'ha solo rappresentato per i monoteisti. Basta pensare alle campagne che vengono fatte ancora adesso contro i nudi femminili, cioè dove il nudo femminile è una cosa tranquilla. Ma appunto, pensate anche ad esempio adesso il discorso che viene fatto di imposizioni di certi principi. Benissimo, il monoteismo è violenza ed è imposizioni in ogni angolo del mondo. E recentemente c'è stata, e parla della notizia del 1 dicembre 2002, niente arresto per le coppie che camminano mano nella mano. Questo avviene in un paese islamico. Ricordo che forse 50 anni fa, forse meno, era già un problema anche nella nostra cultura veneta. Cioè migliaia di anni fa esiste una divinità femminile che si chiama Reitia, esiste una società in cui le donne vivono, agiscono, possono essere singole, hanno un'attività commerciale, e questo non si pone un problema. 20 anni fa, 30 anni fa, era un problema per le donne fare molte cose, perché dovevano rimanere in casa e conservare la verginità, come l'ha fatto la Madonna. Ma questo modello femminile da dove viene? Viene dalla nostra cultura? Viene dalle nostre antiche radici? O viene dalla follia del monoteismo? Ecco, io appunto proseguo in questo senso. Beh, ci sono delle telefonate, mando le telefonate. Sì, pronto?
Sì, posso parlare come privato?
Aspetta un attimo, Sì, ecco appunto, era un ascoltatore che aveva un problema tecnico, appunto, che ricordo che questa sera c'è l'assemblea degli speaker qui in radio, alle meno un quarto alle 9, e ci sarà anche la distribuzione dei calendari, perciò chi vuole venire può intervenire. Ricordo che questa sera appunto con i calendari ci sarà un aumento di prezzo di un euro, e quell'euro andrà destinato ai terremotati del Molise. Ecco, questa era una, scusate l'interruzione, ma era dovuto a questa richiesta tecnica di informazioni. Allora, dicevamo appunto che noi ci siamo liberati perché avevamo le nostre origini che ci permettevano di comprendere come poteva essere diversa nell'antichità la visione religiosa, come poteva esserci la libertà, e questa stessa libertà si sta manifestando in paesi lontani come i paesi islamici, come l'Iran. E allora, leggo del 1 gennaio del 2002, niente arresto per le coppie che camminano mano nella mano. Le giovani coppie non sposate potranno d'ora in poi camminare tranquillamente mano nella mano per le vie di Teheran, e la polizia che vigila sul rispetto della rigida moralità islamica non potrà più arrestarle. Lo ha annunciato un rappresentante del procuratore citato da un giornale governativo. Secondo il giudice Diasbi, identificato al quotidiano Iran solo con il cognome, alla polizia è anche stato ordinato di rilasciare immediatamente i giovani che sono stati arrestati, mentre i funzionari che non rispettano la legge subiranno pesanti conseguenze. La polizia morale dovrà, d'ora in poi, concentrare tutti i suoi sforzi sulla lotta alla prostituzione e ai traffici di vario genere. Come vedete, i cambiamenti radicali non avvengono certe volte per rivoluzioni o per scontri incredibili, ma avvengono anche con piccole conquiste. Pensate che questi giovani, che noi vediamo l'Iran come un paese compatto dal punto di vista islamico, esistono giovani e combattono per queste cose. Questo è già un sintomo che le persone sono consce del loro desiderio, cioè dicono: perché una religione, perché una morale deve impedirmi di camminare mano nella mano con un'altra persona? E questo appunto viene fatto in un paese islamico in cui i giovani non sono certo quegli integralisti che ci vorrebbero rappresentare. Ma c'è un altro paese che in questi periodi è sulla cresta dell'onda e di cui se ne parla moltissimo, che è l'Iraq. E l'Iraq appunto è un paese laico, però c'è una caratteristica che è un po' strana: è laico e non è certo integralista, e verrà bombardato forse anche per motivi morali. Prendo da un articolo del 29 settembre 2002 una piccola notiziola che dice, che parla appunto della vita a Baghdad. Film di brass, teatro e aste, una serata a Baghdad. Cinema. All'ingresso delle sgangherate multisali Atlas e Star Sign, la clientela, per il 90% uomini, sbirci manifesti con donne seminudi ritoccati in maniera artigianale con il pennarello. Titoli: La ragazza di Trieste con Ornella Mutti e Ben Gazzara, Miranda con Serena Grandi e Andrea Occhipinti, regia di Tinto Brass. È uno strano film senza titolo con artisti che si chiamano Nando Cirio e Roberto Cotechino, che, a giudicare dalle locandine con i mutandoni a pennarello, promette di essere rovente. Questa è una frase presa da un articolo del Corriere della Sera del 29 settembre 2002, il che implica che anche dove noi vediamo una massa compatta e unica, in realtà ci sono fermenti, ci sono cose ben diverse. Io voglio ricordare un piccolo particolare. Io vivo a Marostica, e a Marostica c'erano due cinema. C'era un cinema parrocchiale che chiuse e c'era un altro cinema. Il palazzo del cinema venne acquistato dal comune di Marostica e, con progetti di grande rilancio, fu completamente abbandonato. Qualche maligno diceva che in realtà il cinema fu acquistato con la licenza per impedire che continuasse la programmazione dei film a luce rossa. Questo non so se è vero, però fatto sta che quel cinema per campare proiettava film a luce rossa e l'amministrazione pubblica occidentale e cattolica, l'amministrazione pubblica si dice, perché questo io non ho le prove, che per evitare questo lo scandalo fu acquistato e fu chiuso. E, amici, in questo momento a Baghdad i film possono girare tranquillamente. Poi logicamente uno vuole vedere qualsiasi cosa, quello che gli piace, però questo è significativo che certe cose non avvengono solo in paesi lontani, ma significa che il monoteismo, col suo comportamento di repressione e di negazione della sessualità e della libertà, è uguale in tutte le parti del mondo. L'integralismo monoteista che troviamo in Occidente, che troviamo appunto in Italia, non è distante, non è diverso dall'integralismo ebraico che troviamo in Israele e in giro per il mondo, e non è diverso dall'integralismo islamico che troviamo in giro per il mondo. Perché alla fine il loro interesse è sempre quello di distruggere, di annientare l'uomo. Benissimo, prendiamo un altro esempio. Abbiamo avuto recentemente una sentenza della Cassazione, è dell'11 dicembre 2002, che dice: il comportamento disinvolto non attenua la violenza sessuale. Corte di Cassazione, nessun sconto di pena per l'aggressore. Cioè, rendetevi conto che nel 2002 ci devono essere ancora la necessità di avere sentenze in cui si ribadisce che le donne possono avere un comportamento disinvolto e libero, che sono libere di fare del loro corpo qualsiasi cosa e che possono gestirlo e manifestarlo come vogliono. Rendetevi appunto conto che c'è qualcuno che pensa che il fatto che una donna possa essere libera possa essere considerato un attenuante per la violenza sessuale. Ma da cosa deriva questo comportamento? Perché nel 2002 ci devono essere ancora sentenze in questo senso? Perché il virus del monoteismo, che non è dissimile, ma che anzi è uguale, Islam, cristianesimo, cattolicesimo, ebraismo sono uguali, impone questo. E dopo 2000 anni noi occidentali e, in altre parti, orientali che vivono sotto il dominio musulmano e noi che viviamo sotto il dominio cattolico, siamo ancora a combattere contro la follia del monoteismo. E logicamente, quando sfugge il gregge, il monoteismo deve intervenire. Sì, pronto?
Ciao, sono Paolo da Mestre.
Ciao Paolo.
Io vi ho già chiamato altre volte, abbiamo avuto degli scontri, ma non importa, sono discorso lo stesso, e poi adesso è Natale, quindi... Ma volevo chiederti, ma come fai tu, vivendo a Marostica, in una provincia così come in tutto il Veneto, dove la regione cristiana cattolica così radicale?
No, assolutamente no. Mi lo devi dimostrare che la regione cattolica è consolidata e assestata nel Veneto, assolutamente.
Dimostrare, insomma, il Veneto bianco...
È una frase fatta, ma puramente una propaganda di chi ha interesse a rappresentarlo così. Cioè, io sinceramente non ho mai visto...
Beh, non ti trovi male in mezzo a questa cultura?
Ma sai, il cattolicesimo ha inciso parecchio nelle coscienze delle persone, però le persone hanno sempre percepito come una follia, come una malvagità, di conseguenza hanno attenuato le cose, insomma. Ma tieni conto che se i preti potessero, sicuramente qualche rogo l'avrebbero già riacceso.
Ma poi, siccome io ho sentito la trasmissione di oggi pomeriggio,
sì?
Che parlavate dell'Africa,
sì.
Poi non ho avuto il tempo di chiamarvi, però volevo dire, cioè in genere chi fa sbaglia, chi non fa,
sì?
Fa bene.
Beh certo, scusa.
Cioè, meno male, questi sì. Missionari, puareti, a parte che non mi sembra che siano... coinvolti con le beghe del Vaticano, vanno lì...
Ma come no, sono coinvolti? A chi hanno giurato obbedienza, scusa, A chi sono fedeli?
Se anche hanno salvato...
Non hanno salvato assolutamente nessuno.
Un piccolino, qualcosa hanno fatto,
Anzi, assolutamente non hanno salvato assolutamente nessuno. Il loro interesse non è salvare le persone.
La regione cattolica non è la FAO, l'ONU che può intervenire.
Sì, beh, la regione cattolica interviene soltanto perché ha bisogno di creare santi, i santi li crea avendo i poveri, e più i poveri soffrono, più li avvicina a Cristo. Io voglio ricordare che una futura santa sarà Madre Teresa di Calcutta, e Madre Teresa di Calcutta, una volta dissamato di cancro, di fronte alle sue sofferenze, e come non lo portava in ospedale, diceva che le tue sofferenze, il tuo dolore ti avvicina a Cristo, e il malato rispose: digli a Cristo di smettere di baciarmi. E questo è il comportamento. Cioè,
Maria Teresa... Non si può dire che Maria Teresa di Calcutta abbia fatto cose...
Maria Teresa di Calcutta ha fatto cose criminali in assoluto. Esiste un libro in questo senso che è difficile da reperire, che dopo darò le coordinate, e che darà appunto anche la dimensione di chi è Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta, esiste un intero libro zeppo di informazioni e di dati incontrovertibili che dimostrano la sua attività, che non gli fregava niente dei poveri, perché voglio ricordare che quando ci fu il disastro
era mossa da fini, cioè...
anche lei addirittura è intervenuta con lettera a favore di un truffatore che aveva truffato i fondi.
Non è che sia morta ricca o...
Cosa significa? L'importante è tenere il gregge dentro. Lei voleva diventare santa e si diventa santa in questa maniera. Prima di parlare di Madre Teresa di Calcutta, leggete il libro di Christopher Hickens, La posizione della missionaria Minimum Fax Editore, che parla di teoria e pratica di Madre Teresa di Calcutta. Cioè, a lei dei poveri non interessava niente. Io voglio ricordarti che quando ci fu, mi sembra, la diocesi di Detroit o di Boston, che regalò a Madre Teresa di Calcutta un capannone per fare il centro di assistenza, il comune impose di costruire l'ascensore per gli handicappati. Madre Teresa di Calcutta disse: non lo costruiamo perché gli handicappati sono puniti da Dio. Il comune disse: lo costruiamo a nostre spese. Madre Teresa di Calcutta rinunciò alla donazione per un dollaro di un edificio in un centro di una città. Perché diceva appunto...
Sì, questi sono come i discorsi che ha fatto quello lì di oggi, che diceva che aveva conosciuto un prete pedofilo, però non l'ha mai denunciato. Quindi...
Vabbè, sai quanti preti pedofili ci sono in Italia che non vengono denunciati?
Cominciamo a denunciarli, però, invece di parlarne...
Beh, sai, è ben difficile perché...
Per radio...
Scusa, Marco Politi ha scritto sulla Repubblica che negli Stati Uniti i preti pedofili sono perseguiti perché non esiste un concordato che permette di fare questo. Cioè, nel senso che...
Beh, la legge punisce la pedofilia. Cioè...
Ma i cattolici italiani, i cristiani cattolici, hanno una deroga, nel senso che il concordato li possa fare questo. Se tu ti vai a leggere quello che scrive Marco Politi sulla Repubblica, non lo dico io, dice chiaramente che il concordato permette queste cose. Certo, Poi, quando la Chiesa Cattolica sarà meno forte, sicuramente cominceranno...
In ogni caso, tornando all'Africa,
sì,
i missionari, come dici tu, hanno sbagliato...
E continuano a sbagliare, se tu li aiuti, continueranno a sbagliare.
Però è come il discorso di Berlusconi, che sbaglia, però qualcosa fa, voglio dire. Voi pagani per l'Africa, cosa avete fatto o proposto?
Ecco, noi cerchiamo di impedire che ci siano ancora i missionari che li vadano a distruggere, e questo è già tanto... Noi diamo più contributo, se noi riusciamo a sottrarre anche delle minime cifre alle persone che danno i contributi, sicuramente loro potranno vivere decisamente meglio.
Così quei pochi poveracci che riescono a salvare, manco quelli.
Va bene, non è assolutamente vero, perché quelli moriranno sicuramente, perché voglio ricordare sempre un caso di Madre Teresa di Calcutta, che è riportato con chi sono i testimoni, con nomi e cognomi. C'era un malato ricoverato in un suo centro di assistenza che si sarebbe salvato se l'avessero portato all'ospedale. Le suore dicono: non lo porteremo all'ospedale, perché se lo facciamo per uno dobbiamo farli per tutti. Questi sono i comportamenti che teneva Madre Teresa di Calcutta, di conseguenza non salvano assolutamente nessuno.
Sì, ma queste cose qui le so solo da te, però io, perché leggo La Repubblica, non ho mai letto
questo. Vabbè, scusa, guarda che io sappia, questo libro, se vuoi ti do il numero telefonico della Minimum Fax a cui lo puoi ordinare, è uscito una recensione sul supplemento femminile della Repubblica e sull'Unità. Basta, questo libro è del 97.
Vabbè, ma questi qui sono come i discorsi che Papa Luciani è stato avvelenato, cioè...
Vabbè, ma quello è un problema interno alla Chiesa Cattolica, in quanto, cioè, se si avvelenano fra di loro, a me non me ne frega niente.
Congetture.
No, non sono congetture, qua ci sono documenti, fotografie, testimonianze, nome, cognome, date e circostanze.
Vabbè.
Di conseguenza questo è incontrovertibile.
Io solo un'ultima cosa, ma quando tu parli di religioni monoteistiche...
Sì.
Cioè, per esempio, nella religione cristiana non c'è la Trinità.
Assolutamente no, c'è un Dio unico. I 10 comandamenti.
Beh,
mica...
sarebbe il Dio creatore.
Ma scusa, mi sembra che ci sia un riferimento nella Chiesa Cattolica, che sono i 10 comandamenti, che dice che c'è un Dio unico. Io sto a quello. La Trinità, va bene, un'interpretazione dopo, però i comandamenti dicono,
sì,
che esiste un Dio unico.
Ma le religioni non monoteistiche quali sarebbero?
Tutte quelle che non hanno un unico Dio e che non hanno un Dio creatore. Tutte? Tutte quelle che non hanno un riferimento come Dio unico e Dio creatore.
Ma parli di mitologia greca, Zeus?
No, non solo, ma le mitologie greche...
Anche i pelle rossa c'hanno mani tu, che però male...
No, assolutamente, guarda, il discorso per quanto riguarda quei poveracci di peli rossa, da studi antropologici non è mai esistita nessuna variante religiosa dei peli rossa che avesse il concetto del Dio unico o del grande spirito come ce lo rappresentano i cattolici. Cioè, sono tutte quante cose che hanno buttato sopra i cattolici, perché i cattolici prima arrivano, massacrano i cristiani, anzi, arrivano, massacrano, cancellano, e dopo che non c'è più memoria, dopo che non c'è più ricordo, ti vengono a raccontare cosa credevano in quelle persone. E questo è tipico, concreto, praticato, pianificato, organizzato. Sono sempre loro che dicono, loro credono in questo.
Se voi cominciate a moltiplicarvi, ci perseguiterete come gli ebrei.
No, assolutamente, perché dovremmo perseguitarti, cioè, nel
come
senso.
L'inquisizione diventata.
Ma perché no? Perché? Scusa. No. L'inquisizione l'avete inventata voi, nessuno ha mai inventato l'inquisizione.
No, a parte che io sono.
Cioè, nel senso che gli unici che hanno inventato l'inquisizione e le persecuzioni per motivi religiosi, gli unici che hanno fatto guerra di religione sono stati sempre i cristiani, i monoteisti, cioè nel senso che mai nessuna cultura che fosse all'infuori del monoteismo ha fatto guerra di religione, per nessuna divinità, assolutamente, eppure rendi conto, i monoteisti hanno un unico Dio e si ammazzano e si scazzano fra di loro all'infinito. In realtà i politeisti hanno migliaia di divinità, hanno decine di divinità, e non hanno mai fatto una guerra di religione, eppure potevano farlo, avevano avuto milioni di pretesti, perché non l'hanno mai pensato, non l'hanno mai voluto, non l'hanno mai cercato, perché loro, la loro dimensione religiosa gli rendeva inconcepibile pensare alle guerre di religione. Non avevano neanche il termine di religione, pensa. Perché il termine di religione sorge dopo quella necessità dei monoteisti di definirsi, ma se no uno diceva io sono, io vivo, io faccio questo, non c'era neanche il bisogno di definirsi. Il problema della definizione religiosa sorge con l'avvento del monoteismo, che impone ed esige di definire certe cose. Tutto quanto ora. Il termine paganesimo non esisteva nell'antichità, il termine paganesimo era un insulto che i cristiani davano a chi non accettava la loro predicazione, e di conseguenza noi lo prendiamo e lo riutilizziamo, ma il termine paganesimo...
Ancora, ma la Bibbia che origine dovrebbe avere?
Ma la Bibbia è un insieme di cazzate, di mostruosità, di stupidaggini messe assieme... No,
per esempio, durante il periodo della civiltà egiziana...
Sì.
Ci sono tracce
della Bibbia.
Ormai non si è rivelato.
Non esiste nessuna prova della validità storica della Bibbia all'infuori delle affermazioni dei cristiani. Di conseguenza la cosa si chiude là. Sono loro che sostengono che la Bibbia è storica, che ha valore, che ha importanza.
Vale da dire agli israeliani che hanno costruito uno Stato.
Hanno costruito solo loro, non hanno costruito sulla Bibbia, ma l'hanno costruito sulla Torah e sul Talmud, che è ben diverso. È sempre un libro sacro.
Ti ringrazio, buon Natale.
Ciao, ciao. Per il momento buon Natale pagano è un solstizio pagano, logicamente. Sì, pronto?
Sì, sono Paolo, ciao.
Ciao, ciao.
Ma guarda, volevo rispondere un attimo all'ascoltatore che ha appena chiamato, che parla di congetture. Ma qui non siamo di fronte a congetture quando si parla di certi temi, siamo di fronte ormai a crimini documentatissimi, insomma. Voglio dire, se prendiamo il tema della pedofilia, posso fornirgli personalmente tonnellate di materiale, di casi che ormai provengono da tutto il mondo, tra l'altro. Non è assolutamente vero che i casi siano segnalati solo negli Stati Uniti. Proprio in questi giorni ho segnalato un caso che proveniva dal Paraguay sulla lista del paganesimo.
Sì.
Recentemente abbiamo parlato di casi in Canada, in Irlanda, in Gran Bretagna, cioè i casi vengono da tutto il mondo. Giustamente, come ti chiedevi tu oggi, resta da capire come mai i preti italiani siano più bravi degli altri. La cosa puzza molto, perché visto che ormai è provato che la pedofilia è diffusa, ripeto questa parola, diffusa fra il clero cattolico, non è pensabile che non sia praticata dai preti italiani.
Esatto.
Però ecco, a questo proposito volevo dire anche una cosa, cioè a me sembra che un certo tipo di cultura cattolica abbia quasi messo in testa alla gente, soprattutto in passato, che era quasi normale, era quasi giustificato che loro dovessero subire certi soprusi, sì, dai preti, e quindi che non dovessero denunciarli. Cioè, ho letto anche delle testimonianze, anche recenti, di cose successe in Veneto, in cui anche messi di fronte alla realtà, certe persone non avevano lo spirito per denunciare certi crimini. E quindi di conseguenza lui prima diceva non parlate, denunciate, a parte che anche parlarne è una forma di denuncia, però penso che in certi casi ci sia stata una specie di forma di pudore, di paura, prima di denunciare certi soprusi da parte dei cattolici.
Sì.
Comunque il punto fondamentale appunto è che i crimini, ma poi voglio dire, io dico solo una cosa, guardiamo la storia, se proprio lui diceva ma in Africa i preti con la loro dissennata politica sugli anticoncezionali hanno mandato al macello migliaia e migliaia di persone, cioè questa è la realtà, in paesi decimati dall'AIDS in cui ormai un bambino su tre nasce seropositivo continuano a vietare l'uso del preservativo, ma questo è un crimine contro l'umanità addirittura, dovrebbero essere processati per questo.
Certo.
Cioè stanno condannando, mandando al macello intere generazioni di africane, e ancora c'è qualche coglione che viene a dirci che i missionari in Africa fanno del bene. Ma dove? Come si può paragonare i milioni di morti che ha fatto il cristianesimo nella storia, perché di milioni dobbiamo parlare, con qualche vita? Mettiamo sul piatto della bilancia il bene e il male, allora, se vogliamo metterla su questo piano.
Sì.
Sono milioni di vittime. Guerre di religioni, persecuzioni, inquisizioni, stupri, di tutto c'è nella storia del cristianesimo. Vogliamo mettere su un piatto la bilancia quel poco di bene che ha fatto e i massacri, milioni di morti che ha fatto? Vediamo cosa ne viene fuori, se vogliamo metterlo su un principio così. Cioè, io credo che veramente questi discorsi per i promotori del cristianesimo sia meglio lasciarli perdere, perché ne escono con le ossa rotte, insomma.
Sì, ma proprio distrutti ne escono. In qualsiasi campo.
Comunque, ad ogni modo, io ho l'impressione che molte di queste persone, che pure sono magari hanno avuto un certo di cultura, si sente da come ti fanno certe domande, che comunque sono incuriositi, che cominciano un po' a farsi, sì, delle domande, ad avere dei dubbi. Quindi comunque mi sembra una cosa,
sì,
positiva.
Sì, ma infatti appunto io volutamente ho detto siamo Natale, facciamo una trasmissione più buona del solito, proprio sull'argomento, proprio perché è giusto dire come stanno le cose, insomma.
Sì, sì, ma la realtà è questa. Comunque veramente ultimamente, per quanto riguarda anche questo discorso della pedofilia, bisogna dire che gli Stati Uniti ci hanno dato un po' una lezione,
sì,
perché lì io ho riportato ieri la notizia, proprio ieri, un ragazzo che era stato abusato da un prete ha sparato al proprio violentatore dopo anni ed è stato assolto da una giuria americana. Adesso questo qui è un caso limite ovviamente, sì, però effettivamente negli Stati Uniti il concetto di giustizia non è assolutamente inquinato dal discorso del concordato, cioè se lì un crimine, un prete commette un crimine viene punito,
sì, e poi va in galera. Poi si pone il problema perché tanti preti sono pedofili e chi
certamente
li copre?
Comunque poi bisogna finirla con questo discorso. Io spesso leggo anche sui giornali o sento persone dire ma perché non si possono sposare? Ma ecco, allora tutte le persone che non si possono sposare dovrebbero avere questi istinti.
Esatto.
Cioè c'è qualcosa che non va. È vero che la maggior parte dei casi di pedofilia avvengono all'interno della famiglia, ma ci sarà un motivo per cui al di fuori dell'ambiente familiare la categoria sociale che pratica di più la pedofilia è quella dei sacerdoti. Ci deve essere una spiegazione a questo.
Qual è il motivo, qual è l'origine di questo?
Lo sappiamo qual era l'origine.
Sì, esatto.
È un certo tipo di cultura. Cioè, nel momento in cui il rapporto fra uomo e Dio è quello di un uomo completamente succube di fronte a Dio, completamente schiavo del destino che ha disegnato per lui Dio, è chiaro che i loro rappresentanti in terra, che sono i sacerdoti, nei confronti delle persone comuni si sentono in potere di fare le stesse cose.
Esatto.
Di stuprarli sia fisicamente, per fortuna non sempre, ma sempre dal punto di vista mentale, perché non vogliono che le persone crescano con la propria testa. Le persone non devono pensare, devono essere schiave del Dio padrone e basta.
Esatto.
È questo un po' il concetto di base, secondo me, che dovrebbe far venire a tutti delle domande in testa, dei dubbi, insomma. Cioè, volete essere schiavi, volete essere schiacciati come la merda dal Dio padrone o volete cominciare a ragionare con la propria testa? Io penso che da questa domanda veramente tutti, anche i più integralisti, possano partire per fare un certo percorso. Scusa lo sfogo,
no,
ma...
No, hai ragione perfettamente. Cioè,
sono...
Paolo ha perfettamente ragione, guarda.
Un po' irritato quando sento queste,
sì, sì,
queste telefonate che continuano a mettere in dubbio, a parlare di assezioni, di non lo so, insomma, di cose che ormai sono stradocumentate, sono ormai...
Sì, sì.
Super provate,
indiscutibili, insomma. Ormai sono indiscutibili, sono altri dei fatti che sono lì, cioè sono milioni di dollari che hanno pagato, cioè si parla di centinaia di casi solo a Boston, si parla di 400 processi in corso solo a Boston,
400 cioè, richieste di danni, sì.
Cioè, solo, ma solo a Boston?
Sì, sì, stiamo parlando solo di una città, cioè a Boston un solo sacerdote ha stuprato più di 100 bambini nel corso degli anni. E adesso che non mi vengono a dire, perché voglio ricordare che il cardinale Lowe di Boston ancora mesi fa aveva dato una proposta di dimissioni e il Papa le aveva rifiutate, cioè siamo arrivati alle dimissioni, la Chiesa non si è mai preoccupata di sovrintendere alla tutela dei bambini, si è solo preoccupata quando le casse hanno cominciato a tremare, perché la diocesi di Boston ormai è sull'orlo del fallimento, sta dichiarando fallimento.
Esatto.
Perché non riesce a far. Quindi pensate lo squallore di questa istituzione che protegge i pedofili, protegge gli stupratori e si mette in moto solo quando comincia a capire che sta perdendo i soldi.
Esatto, cerca di parare di salvare la cassa.
Uno squallore veramente unico, proprio in questi giorni su City, che è un quotidiano gratuito che tutti possono trovare a Padova, è uscito un articolo, a commento di questo articolo c'era una foto che secondo me era agghiacciante e anche esemplificativa di questa situazione. I parenti delle vittime in protesta davanti alla cattedrale di Boston, una suora che passava davanti con un ghigno rideva, è stata fotografata proprio così. Cioè, vi stupro prima, vi violento e poi se osate protestare vi derido pure.
Sì, ma questo è classico, eh?
Questa è veramente, io vorrei veramente farla vedere a tutti questa foto, perché è una cosa agghiacciante addirittura.
Sì, ma d'altronde i bambini hanno il peccato originale, perciò sono già peccatori, appena nascono hanno il peccato originale, perciò sono già dei peccatori, insomma. Cioè,
ma poi è ora di finirla, perché io, abbiamo già parlato, se ne è parlato anche nelle vostre trasmissioni, anche dei famosi collegi che c'erano,
sì,
a Venezia, sono usciti degli articoli, cioè questi si dovevano prendere cura degli orfanelli e poi li torturavano, li facevano vivere nell'indigenza, nel terrore, con punizioni corporali continue, e giustificando dicevano che facevano peccato, poi non si capisce perché.
Sì, ma poi dico, morivano più dentro i collegi che fuori per strada.
Cioè, ma è una cosa. Allora vi dico l'ultima, anni fa è stato c'era un convento di monache in via Cesare Battisti a Padova, che è stato poi chiuso. Dopodiché per costruirci sopra, non so, hanno dovuto riesumare, scavare, e hanno trovato un sacco di ossa di bambini, per dire, di sotto.
Sì.
Cioè, queste cose ormai stanno venendo fuori, cioè per tanti anni, per migliaia di anni sono rimaste coperte, nascoste, ma adesso la gente si sta svegliando e questo, attenzione, è un processo irreversibile.
Sì.
Cioè, ormai adesso la pentola è stata scoperchiata e verrà fuori di tutto. Sarà un'epidemia, non riusciranno più a fermare questo processo. Comunque, sono certo che le notizie nei prossimi mesi, nei prossimi anni, daranno conferma, insomma, di quello che sto dicendo, ecco.
Grazie anche al tuo aiuto.
Va bene?
Grazie Paolo.
Buona trasmissione, ciao.
Ciao. No, difatti appunto Paolo dice chiaramente che le dimensioni sono veramente consistenti e sono veramente allarmanti le cifre, ma ricordate che dietro questi numeri ci sono persone che hanno avuto la vita distrutta e rovinata.
Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Dunque, sono qui che io sento queste proteste per il cattolicesimo, vero? Tutte giù.
No, per il monoteismo, dai, per il monoteismo, non è per il cattolicesimo. In fondo i cattolici sono monoteisti, perciò di conseguenza sì. Sono assieme agli ebrei e gli islamici.
Sì, però senti, scusa, posso spegnere la radio e parlare?
Sì.
Aspetta un momento.
Sì. Sì, difatti appunto noi non ce l'abbiamo con i cattolici, ce l'abbiamo col monoteismo in assoluto, non è che noi facciamo delle discriminanti, per noi il monoteismo è la perversione assoluta.
Non è che voi lo avete con i cattolici, però le persone che parlano sono scandalizzate in modo ormai convulso, è il parossismo vero?
Perché?
Quasi sono crisi d'ansia.
Come una crisi d'ansia?
Parla delle... No, ma io li capisco.
Cioè, scusa, milioni di persone bruciate sul rogo, ma sono milioni di persone.
Guarda che io lo capisco benissimo, però se adesso queste persone che sono sdegnate giustamente, però se la protesta diventa convulsa così...
Come convulsa? Cioè, Paolo ha espresso giustamente con il pathos, che significa anima, tu cosa vuoi dire, Andrea?
No, voglio dire questo, che adesso io vorrei un po'...
Cioè, non criticare gli altri, dimmi cosa pensi te avanti.
Sì, ma dico, fai un'impressione, perché quando si sente queste cose anche si agita, vero? Sì, no, guarda, volevo dire invece qualcosa a favore, invece, dal punto di vista costruttivo del cosiddetto paganesimo. Basta adesso la parte distruttiva, siamo d'accordo, basta. No, basta, ciascuno fa quello che crede, ma la parte costruttiva, no? Siccome per esempio io sono un musico, no? E sono affiliato ai misteri orfici e demisiaci, no? E allora a me interessa anche un po' la parte costruttiva, che poi è la bellezza, insomma anche un po' il riposo da tutte queste lamentele, vero? E allora volevo dire che quando voi usate la parola paganesimo, secondo me non fate un servizio molto, molto producente, per esempio per la religione greca, che è quella che mi interessa.
Perché? Scusa, se tu pensi che deve essere integrato, aspettiamo il tuo contributo in questo senso.
Ecco, io vorrei darlo, questo contributo. Dunque, guarda, fra tutte le religioni antiche, insomma...
Tu usi internet?
No.
Male?
No, perché non sono capace, non me ne intendo. E allora, ci sono quelle sumere, quelle egiziane, così, ma interessano poco. Invece mi interessa più quella greca, che poi è la causa della nostra civiltà occidentale. Così. E allora, se noi usiamo la parola paganesimo, usiamo una parola latina per una realtà greca molto ricca. Allora, qual è la parola latina per paganesimo? Deriva da pagus,
da villaggio,
paesotto dei contadini, dei contadini qui del così del contado.
C'è anche il pagus venetorum, ad esempio, nella nostra toponomastica.
Ecco, allora cos'è il fatto? Che i cristiani dell'epoca, che erano soprattutto cittadini, avevano appunto impostato la loro religione in città e vedevano un po' con orrore questi contadini che ancora adoravano il fatto degli dèi, no? E li chiamavano pagani, come dire, i paesani, i folchi, vero? Così.
Allora, poi c'è ancora in francese con paesan, per esempio.
Paesan, che assomiglia a pagano. Allora io dico, questa cosa è perché non si tratta di una religione di contadini, quella greca è di una strepitosa raffinatezza, hai capito? Allora la persona colta che sente questo dice, ma quasi offendi i miei cari greci.
No, ma vedi, logicamente come pagani noi dobbiamo vivere nella realtà in cui siamo e la realtà con cui ci scontriamo è il monoteismo, cioè Giuliano Imperatore, Porfirio Celso erano dei geni della cultura, cioè, ma basta pensare che Celso e Porfirio scrisse un discorso di verità e discorso contro i cristiani. Giuliano imperatore scrisse discorso contro i Galilei ed era un imperatore.
Imperatore e cittadino, si capisce? Allora perché?
Cioè, se l'imperatore Giuliano dice scrive un discorso contro i Galilei, con Galilei intende quella religione che viene dalla Galilea, pensa che io ho una grande venerazione per Giuliano imperatore e penso che io dia anche il mio contributo in questo senso. Se Porfirio scrive contro i cristiani, se Cesso scrive il discorso di verità in cui dice esiste una nuova genia che porta il male al mondo e sono i cristiani, Celso come cultura è una cosa incredibile.
Certo, persone colte, filosofo del calibro di Porfirio e anche Giuliano, vero?
Sì.
Ma allora perché usare un termine contadino con tutto il rispetto, vero, degli agricoltori, per carità,
vedi,
ma come religione se ne intendono poco.
Ma no, cosa vuol dire? È un problema secondario.
Beh, insomma, io ti dico, io, questo è il mio
nel senso che sì, tu grazie del contributo e aspettiamo ulteriori tuoi contributi, perché visto che tu copri una cosa che noi copriamo poco, attendiamo il tuo contributo.
Sì, sì, non so però, ecco, consigliandoci con voi, che cosa si potrebbe usare al posto di pagani? Ecco,
beh, noi usiamo il termine politeismo molte volte, politeismo.
Ecco, forse meglio, sì, forse meglio.
Bene.
Bene,
grazie, aspettiamo il tuo contributo,
bene,
ciao. Non mancare, ciao, ciao. Ciao.
Bene, e sono già le 8, chiudo le telefonate, do il via alla pubblicità, salto la sigla, Stefano è già arrivato, e vi ricordo che questa sera meno un quarto alle 9 sarà l'assemblea degli speaker e c'è anche i calendari. Ricordo appunto che parte del contributo per i calendari andrà a favore dei terremotati del Molise. Parto con la pubblicità e ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti.